Quinams, capitolo terzo. Padron Cavallo e i suoi insegnano a Gulliver la lingua degli Quinams. Caratteri di codesto idioma. Visite di cavalli d'alto lignaggio ricevute dall'autore. Come gli narra Padron Cavallo la storia dei suoi viaggi. Lo studio della lingua degli Quinams costituì da allora in poi la mia principale occupazione. Il mio padrone, d'ora innanzi lo chiamerò così, la sua famiglia e tutti i domestici s'era messi con impegno a insegnarmela. Tanto pareva loro miracoloso che un bruto desse tanti sintomi di ragione. Additando loro ciascun oggetto, me ne facevo dire il nome, che imparavo a mente per trascriverlo a comodo nel mio taccuino. E cercavo anche di ottenere la retta pronunzia pregando qualcuno di casa di ripetere parecchie volte le stesse parole. Un giovane sauro, che aveva uno degli ultimi posti fra la servitù, mi aiutava volentieri in questa bisogna. Quei cavalli parlavano col naso e con la gola insieme e la loro lingua faceva pensare all'olandese o al tedesco più che a ogni altro idioma europeo, ma era assai più armoniosa ed espressiva. Carlo V imperatore doveva aver fatto la stessa osservazione quando disse che, dovendo parlare al suo cavallo, gli avrebbe parlato in tedesco. Il mio padrone dedicava alla mia istruzione tutte le sue ore di svago, tant'era impaziente di potersi meco intrattenere nella sua lingua per soddisfare la sua curiosità. Convinto com'era, e me lo confessò in seguito, che io fossi un Yahoo, doveva tuttavia ammirare la mia pulizia, la mia educazione, la mia docilità e la mia voglia di imparare, qualità totalmente contrarie alla natura di quelle bestiacce. I miei vestiti gli erano cagione di grande perplessità, perché non sapeva se facessero parte o no della mia persona. Infatti la sera aspettavo per spogliarmi che tutti fossero andati a letto e la mattina mi levavo e mi vestivo prima che gli altri si svegliassero. Padron Cavallo era anche ansioso di sapere da che paese venissi, dove e come avessi acquistato quel barlume di intelligenza che traspariva dal mio contegno. Insomma, voleva ascoltare dalle mie labbra tutta la mia storia e sperava di giungervi presto. Visti i miei rapidi progressi. Per aiutare la mia memoria, feci un elenco di tutte le parole imparate e le trascrissi ponendovi sotto la traduzione inglese. In seguito mi arrischiai anche a scrivere in presenza del padrone, ma mi procurai molte seccature perché dovetti spiegargli che cosa facevo, non avendo gli Quinams alcuna idea di libri né di letteratura. Finalmente, dopo 10 settimane, riuscii a comprendere quasi tutte le domande del mio padrone e altri 3 mesi dopo potevo rispondergli con discreta chiarezza. Mi disse che era curiosissimo di sapere qual era la mia patria e come avevo imparato a imitare gli animali ragionevoli, pur essendo un semplice Yahoo, perché queste bestie, alle quali somigliavo nel viso e nelle zampe davanti, le sole parti del corpo che Padron Cavallo potesse vedere, possedevano bensì molta furberia e malizia, ma erano fra i bruti quelli meno capaci di essere istruiti. Risposi che venivo di lontanissimo, avendo varcato l'oceano insieme a molti altri esseri simili a me, sopra una grande macchina di legno fabbricata con tronchi d'albero, e che i miei compagni mi avevano abbandonato sulle coste di quell'isola. Il padrone rispose che dovevo prendere a baglio, a meno che non avessi detto una cosa che non era. Gli Quinams non hanno una parola che esprima la bugia. Gli pareva impossibile che al di là del mare vi fossero altre terre e che ad ogni modo un gregge di spregevoli bruti potesse far galleggiare sull'acqua una gran macchina di legno conducendola a sua voglia. Appena uno Quinam avrebbe potuto fare qualcosa di simile e certo non avrebbe affidato agli Yahoo il comando del bastimento. La parola Houyhnhnm, nella loro lingua, vuol dire cavallo, cioè, secondo l'etimologia, perfezione di natura. Risposi al padrone che non sapevo ancora spiegarmi bene, ma che a poco avrei potuto dirgli molte cose, ancor più sorprendenti per lui. Allora sì che egli si dedicò a istruirmi, consacrandomi 2 o 3 ore al giorno, e comandò la cavalla a sua moglie, al puledro, alla puledra e a tutta la servitù, di cogliere ogni occasione per aiutarmi nello studio della loro lingua. Venivano spesso in casa cavalli e cavalle di qualità, attratti dalla fama giunta fino a loro della presenza di un meraviglioso Yahoo che parlava come uno di loro e mostrava nei discorsi e negli atti qualche bagliore di intelligenza. Essi si intrattenevano volentieri meco, facendomi domande a cui rispondevo come potevo. Ma questo esercizio contribuiva a perfezionarmi nell'uso di quella lingua, tanto che dopo altri 5 mesi non solo capivo quanto mi dicevano, ma potevo anche esprimermi con facilità sopra ogni sorta di argomenti. Codesti visitatori potevano appena persuadersi che io fossi un vero Yahoo, perché la mia pelle, dicevano, differiva molto da quella di codesti animali, tranne sul viso e sulle zampe davanti. Ma un caso mi costrinse a confessare al padrone il mio segreto. Ogni sera, come ho già detto, quando tutti si erano coricati, solevo spogliarmi, servendomi quindi dei miei vestiti a guisa di coperte. Una volta il padrone mandò nella mia stanza, la mattina prestissimo, il Sauro suo domestico. Quando egli entrò, dormivo profondamente. Le mie vesti erano cadute e la camicia mi si era alzata. Al rumore fatto dal cavallo mi svegliai e m'accorsi che il Sauro mi faceva la sua ambasciata con aria inquieta e turbata. Tornato dal padrone, dovette raccontargli confusamente ciò che aveva visto. E non mi fu difficile capirlo, perché quando andai a dare il buongiorno a padron Cavallo, questi a bruciapelo mi domandò spiegazioni sul racconto fattogli dal suo cameriere, il quale gli aveva detto che durante il sonno ero diverso da quello che apparivo da sveglio e che aveva visto alcuni punti della mia pelle bianchi, altri più scuri e alcuni poi scurissimi. Dovetti allora confessare contro voglia il segreto che avevo sempre tenuto nascosto per non essere confuso con la razza odiosa e vile degli Yahoo. D'altra parte, i vestiti e le scarpe cominciavano a consumarsi e capivo che non avrei potuto mantenere a lungo il segreto, dovendo presto fabbricarmi dei nuovi indumenti con la pelle di un Yahoo o di qualche altra bestia. Dissi dunque al padrone che nel mio paese avevamo l'uso di coprirci il corpo col pelo di certe bestie intessuto con arte, e ciò tanto per pudore quanto per ripararci dal freddo. Aggiunsi che ero pronto a dargliene la prova qualora lo desiderasse e che gli avrei tenuto nascosto soltanto ciò che la natura ci vieta di mostrare. Queste parole lo sbalordirono. Egli non poteva capire come la natura ci comandasse di nascondere quello che essa stessa ci aveva dato. Noi, disse, non ci vergogniamo di mostrare nessuna parte del corpo. Tuttavia voi farete quello che vi parrà. Allora mi sbottonai il vestito e me lo tolsi. Mi tolsi anche la sottoveste, le scarpe, le calze e i pantaloni. Infine mi lasciai cadere sui fianchi la camicia, arrotolandola per pudicizia intorno alla metà del corpo. Padron Cavallo mi guardava far tutto ciò con curiosità e stupore. Egli alzò uno dopo l'altro tutti i miei capi di vestiario, prendendoli fra lo zoccolo e il garretto, e li esaminò accuratamente. Poi mi girò intorno, guardando e toccando pian piano le mie membra. E finì col dirmi che ormai la mia qualità di Yahoo non era più dubbia, e che le sole differenze fra me e gli altri di quella razza erano la mancanza quasi totale di pelo, la piccolezza e la forma un po' diversa delle unghie, e l'affettazione di camminare soltanto con le zampe di dietro. Non volle vedere altro e poiché tremavo dal freddo mi diede il permesso di rivestirmi. Ribattei a suo onore che, dandomi sul serio il nome di una bestia antipatica e spregevole, mi mortificava molto, e lo pregai di risparmiarmi tale umiliazione, provvedendo che anche i suoi familiari, i suoi servi e gli amici suoi facessero lo stesso. Intanto lo supplicavo di non partecipare ad alcuno le scoperte che aveva fatto sulla faccenda dei miei vestiti, almeno finché non avessi avuto necessità di cambiarli. Quanto a ciò che aveva veduto il servitore Sauro, suo onore poteva facilmente imporgli il segreto. Il padrone fu così buono da acconsentire a tutte le mie richieste. E così il mistero dei miei abiti non si venne a sapere fino al giorno in cui dovetti sostituirli, perché erano consunti del tutto. E come provvidi lo dirò a suo tempo. Intanto il padrone mi invitò a perfezionarmi ancora nella lingua del paese, perché la capacità di parlare e di ragionare lo stupiva molto più in me del color bianco e della mancanza di pelo. Inoltre egli era ansiosissimo di sapere quei prodigi che avevo promesso di spiegargli. Perciò da allora in poi s'occupò di me anche più di prima, recandomi seco nelle conversazioni e dappertutto facendomi trattare con riguardo e gentilezza. Allo scopo, diceva quattro occhi con i presenti, di farmi stare di buon umore e di rendermi più socievole. Ogni giorno poi, quando eravamo soli, oltre a insegnarmi la lingua, mi faceva mille domande sul conto mio. E le mie risposte, ancora un po' confuse, gli davano però qualche idea, imperfetta e generica, di quanto dovevo in seguito spiegargli minutamente. Non sto qui a narrare in che modo, appunto, potei finalmente aver con lui una spiegazione lunga ed esauriente. Dirò solo come pressappoco cominciai la prima volta che fui capace di esprimermi con esattezza sull'argomento che gli stava tanto a cuore. Io vengo, dissi, da un paese lontanissimo, come già accennai a vostro onore, e mi trovavo sopra un vascello, ossia una macchina formata di tavole, con una cinquantina di compagni insieme ai quali avevo attraversato il mare. E quindi descrissi alla meglio come era fatto un bastimento e, aperto un fazzoletto, vi soffiai dentro per mostrargli come il vento poteva spingere le vele. Gli dissi poi che, in seguito a discordie scoppiate fra noi, ero stato abbandonato sulle coste dell'isola e che camminavo a casaccio per inoltrarmi nel paese allorquando ero stato assalito dagli Yahoo da cui egli stesso mi aveva liberato. Mi domandò allora chi aveva costruito il bastimento e come mai gli Houyhnhnms del mio paese l'avevano affidato agli Yahoo per guidarlo. Io risposi che non potevo spiegarmi su quel punto, anzi, neppure seguitare il mio discorso, se prima egli non mi giurava sulla sua parola d'onore di non offendersi per qualunque cosa fossi per dirgli, altrimenti non avrei mai consentito a esporgli le cose meravigliose che avevo promesso di fargli conoscere. Egli mi assicurò che non si sarebbe avuto assolutamente per male di nulla. Allora gli narrai come il bastimento fosse stato fabbricato da individui uguali a me e come nel mio paese, anzi in tutte le parti del mondo da me prima visitate, costoro fossero i soli esseri ragionevoli e dominassero sugli altri animali. Gli confessai che, arrivato in quell'isola, ero rimasto tanto stupito di vedere degli Houyhnhnms comportarsi come esseri ragionevoli quanto egli e i suoi amici lo erano stati nello scorgere un principio intelligente in una creatura simile a quella che si chiamano Yahoo, a cui veramente confessavo di assomigliare, pur non comprendendo come quegli animali potessero essere degenerati fino a tal grado di viltà. Aggiunsi che, quando il cielo m'avesse riportato in patria e avessi pubblicato il racconto dei miei viaggi, come infatti era mia intenzione, tutti si sarebbero rifiutati di credere a quanto avrei dovuto narrare degli Houyhnhnms, perché l'avrebbero giudicata una frottola stramba e insolente. Tanto poco erano disposti a credere i miei compatrioti che un cavallo, salvo il rispetto dovuto al mio padrone, alla sua onorevole famiglia e a tutti i suoi amici, potesse essere in qualche parte della terra l'animale più ragionevole e dominatore, e che ivi gli uomini, cioè gli Yahoo, fossero soltanto dei bruti.